Apriamo la pagina sportiva dalla A-League con i risultati della 18ª giornata.
Quindi venerdì Adelaide United, Sydney FC 2-2, sabato Brisbane Roar, Central Coast Mariners 4-0 e Melbourne Victory West contro Western Sydney Wanderers 1-1. Ieri infine a Wellington, Perth Glory batte Wellington Phoenix 1-0, Newcastle Jets battono Melbourne City 2-1.
E in classifica abbiamo assistito all'aggancio Western Sydney Wanderers e Brisbane Roar insieme a 34 punti, quindi Melbourne City, Melbourne Victory e Sydney FC con 28, Adelaide United 27, Perth Glory 22, Newcastle Jets 19, Wellington Phoenix 16, chiudono la classifica ai Central Coast Mariners con 12 punti.
Dunque in testa alla classifica del campionato australiano si riforma la coppia Roar Wanderers. La squadra di John Aloisi ha infatti battuto per 4-0 il fanalino di coda, Mariners, mentre i rossoneri di Parramatta hanno pareggiato in extremis a Melbourne contro i Victory grazie ad un bel gol di Santalab.
Il match dell'Etihad Stadium era stato sospeso per 4 minuti in seguito al lancio di fumogeni da parte dei tifosi dei Wanderers, una circostanza che potrebbe portare la Federal Calcio australiana a comminare una sanzione alla società di Sydney. Di questo e degli altri temi delle leghe abbiamo parlato poco prima dell'inizio del programma con l'esperto di calcio australiano Joe Russo e lo ascoltiamo al microfono di Dario Castaldo.
È stato un bellissimo incontro all'Etihad Stadium, ovviamente Berisha al 16esimo ha portato in vantaggio i padroni di casa sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ha messo in rete di testa, poi verso la fine l'89esimo Santalab ha pareggiato per i Western Sydney Wanderers, un bel tiro da fuori aria è finito direttamente in porta, così i Wanderers prendono il primo posto in classifica insieme a Brisbane Roar. Da notare in questo incontro ovviamente ci sono stati questi fumogeni lanciati dagli spettatori al 13esimo e l'arbitro Ben Williams ha dovuto fermare l'incontro per qualche minuto lì, ma tutto sommato grandissima atmosfera, bellissimo incontro all'Etihad Stadium e il risultato giusto alla fine tra Melbourne Victory e Western Sydney Wanderers.
Senti, il CEO della federazione David Gallop ha detto che potrebbero essere presi dei nuovi provvedimenti contro i tifosi dei Wanderers che si sono resi protagonisti del lancio di questi fumogeni. In conferenza stampa l'argomento è stato sfierato anche con il tecnico dei rossoneri di Parramatta Tony Popovic, il quale ovviamente è imbarazzato nell'impossibilità, diciamo così, di criticare apertamente sia la posizione dei suoi tifosi sia tantomeno quella della federazione. Ha risposto così, ascoltiamolo.
When the game gets delayed, of course you have a look around and see what's happened and but you know, for a coach you just focused on that. If that's the reason the game got delayed, well that's something for others to discuss.
E insomma, alla fine Tony Popovic dice è un argomento che altri devono discutere. Allora, Gio, qua chiedo a te, in Italia i fumogeni e probabilmente in tutto il resto del mondo sono ampiamente sdoganati e c'è una bella differenza anche in termini di pericolosità tra i cosiddetti fumogeni e le bombe carta. Quelle sì sono molto pericolose e dovrebbero essere bandite dagli stadi di tutto il mondo. Secondo te una circostanza come questa potrebbe portare all'apertura di una vera e propria discussione sulla liceità o meno dei fumogeni negli stadi australiani?
No, non credo, perché forse è questione anche di cultura, perché qui in Australia sono sempre stati visti negativamente questi fumogeni perché disturbano gli altri spettatori e creano un po' di caos anche sul campo, anche se vanno benissimo in Europa e creano una bella atmosfera negli stadi, anche in Sud America abbiamo visto in televisione tantissime volte che è una bellissima atmosfera. Ovviamente c'è una gran differenza tra i fumogeni e le bombe carte, anche magari dai petardi o dai fuochi d'artificio, ma purtroppo qui in Australia i fumogeni non sono permessi agli stadi e ci sarà ovviamente qualche inchiesta ovviamente da parte della Federal Calcio australiana, ma ovviamente si tocca di parlare ancora un'altra volta di fumogeni dei Western Sydney Wanderers e sono soltanto una minoranza di questi spettatori, questi che vanno magari in trasferta per seguire la loro squadra, diciamo pochi ignoti che creano questi disturbi agli altri.
E intanto i Wanderers si godono questo destro potente di Santalab che ha regalato l'1-1 nel finale, nel big match contro i Victory, perché significa che dopo 18 partite la squadra di Popovic ha 10 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, stesso rollino dei Brisbane Roar che hanno battuto per 4-0 i Central Coast Mariners, ma al momento per differenza reti sono ancora primi i rossoneri di Parramatta. Però bella dimostrazione di forza da parte del Roe contro i Mariners.
Sì, ovviamente quando vinci 4-0 in casa è bella dimostrazione di forza. E per quanto riguarda il Brisbane Roe, 20esimo nota portato in vantaggio la squadra di casa, poi al 36esimo McLaren nel secondo tempo, Corona al 59esimo ed Enrique al 72esimo su calcio di rigore, rigore concesso da Ashcroft per fallo da ultimo uomo proprio su McLaren. Per quanto riguarda i Mariners, neanche Luis Garcia è entrato nel campo dal secondo tempo, ha potuto fare la differenza. Garcia, fuori classe, ex Barcellona, ex Liverpool, che negli ultimi due settimane ha fatto un po' il trascinatore della squadra del Central Coast, ma niente così sabato sera a Brisbane. Doppia celebrazione in casa anche per il Brisbane, 40esimo compleanno dell'allenatore John Aloisi, perciò grandissima vittoria e bellissimo compleanno per il tecnico.
Eh sì, anche perché John Aloisi è stato protagonista di questo reintegro degli arancioneri del Queensland nelle zone altissime della classifica. Alle spalle delle due capolista c'è un terzetto a quota 28, oltre a Melbourne Victory ci sono il City e il Sydney FC. Il Victory, l'abbiamo detto, ha pareggiato in casa contro i Wanderers. Il Melbourne City invece è stato sconfitto 2-1 a Newcastle dai Jets. In generale, momento di involuzione di gioco, l'attacco è meno brillante di prima. Quali sono i problemi del City in questa fase del campionato?
Ma è stato un risultato un po' a sorpresa, diciamo. Newcastle in casa ha vinto grazie a due reti nel secondo tempo di Trifunovic, uno sul calcio di rigore al 47esimo, poi il secondo al 72esimo, e ha accorciato un po' le distanze sempre lui, Bruno Fornaroli, per il Melbourne City al 79esimo. Si tratta della sua 15ª rete in questa stagione. Diciamo che ovviamente c'è stata l'espulsione di Melling nel secondo tempo per fallo da ultimo uomo su Nordstrom, e così infatti il Melbourne City ha giocato gran parte della gara nel secondo tempo almeno in inferiorità numerica. È stato un risultato un po' a sorpresa, sono delle cose che possono succedere a volte nel calcio, che una squadra vince magari contro la favorita molto sorprendentemente, ma non credo che ci siano dei problemi a lungo termine per il Melbourne City, anche se il Newcastle è una squadra che non può raggiungere secondo me i primi sei posti in classifica per un posto nel playoff dei finali.
Ecco, a proposito di questo argomento volevo proprio chiederti quali pensavi potessero essere gli obiettivi del Perth Glory, perché la squadra del WA è imbattuta da 4 turni, è andata a vincere 1-0 a Wellington. È vero che i Phoenix non vincono da 2 mesi, però è stata una bella, anche in questo caso, dimostrazione di personalità andare a vincere in trasferta per 1-0. Perth Glory che è a 5 punti da Adelaide United, quindi a 5 punti dal sesto posto, credi che possa dire la propria il Glory in ottica playoff?
Ma certamente c'è sempre un pizzico di speranza per quanto riguarda il Perth Glory di raggiungere questi primi 6 posti in classifica. Ovviamente al 7° posto Adelaide United con 27 punti in classifica, Perth Glory ne ha 22, sono 2 vittorie praticamente. Ma 7 giorni fa abbiamo visto Perth Glory vincere in casa con Melbourne Victory, e ovviamente anche sabato sera contro il Wellington Phoenix ha vinto per 1-0 grazie al gol al 21esimo di Harold, anche se una vittoria di stretta misura, una vittoria ovviamente importante per la squadra del Western Australia. Ancora c'è un po' di speranza, veramente non credo che potrebbe farcela alla fine, perché la Adelaide sta giocando abbastanza bene, e ovviamente la Adelaide United venisse a pareggiare in casa 2-2 contro il Sydney, sì, una bellissima partita tutto nel primo tempo. Per quanto riguarda le reti, al secondo Sirio, al 37esimo pareggiato Simon per gli ospiti, al 45esimo nuovamente Sirio in vantaggio per il padrone di casa, e poi nei minuti di recupero verso la fine del primo tempo Holosco ha pareggiato per il Sydney FC questo incontro.
E questo era il commentatore di calcio, esperto di A-League, Joe Russo, intervistato da Dario Castaldo su questa 18ª giornata. Adesso è passato il momento di passare alla Serie A, appunto iniziamo leggendo i risultati prima di dare il benvenuto a Dario Castaldo.
Certo, Roma 2, Sampdoria 1, Bologna, Fiorentina 1-1, Genoa, Lazio 0-0, Hellas, Verona, Inter 3-3. Milan Udinese 1-1, mentre a Frosinone la Juventus batte Frosinone 2-0, Napoli 1 Carpi 0, Sassuolo Palermo 2 pari, a Torino Chievo Verona batte Torino 2-1, Atalanta Empoli 0-0.
E in testa alla classifica sempre il Napoli con 56 punti, tallonato dalla Juventus a 54, segue la Fiorentina 46, Inter 45, Roma 44, Milan 40, Sassuolo ed Empoli 34, Lazio 33, Chievo, Verona e Bologna 30, Torino e Atalanta 28, Udinese 27, Palermo 26, Genoa 25, Sampdoria 24, Carpi e Frosinone 19, chiude l'Hellas Verona con 15 punti. E come detto, diamo il benvenuto a Dario Castaldo. Buongiorno Dario.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Buongiorno Dario.
Allora Dario, iniziamo dalle prime due della classe, partendo dalla capolista Napoli, che un po' ha ottenuto la sua 8ª vittoria consecutiva battendo in casa il Carpi per 1-0.
Sì, 8ª, che è un record, perché mai la formazione partenopea è riuscita nella sua storia a ottenere 8 vittorie consecutive in Serie A. Questa è stata particolarmente complicata contro un Carpi che si è presentato alla San Paolo per difendersi. Coreografia per cominciare dei tifosi, 40.000 sulle tribune dello stadio di Napoli, che hanno ricordato il loro sostegno al difensore Koulibaly, che è stato bersagliato mercoledì scorso dai bu razzisti dei tifosi della Lazio nel corso della gara dell'Olimpico. Poi il match con un Napoli che dopo 6 minuti passa in vantaggio con Callejon, ma l'arbitro annulla per un fuorigioco che sembra non esserci su assist di Amsic. La squadra di Castori si è difesa globalmente piuttosto bene e in maniera ordinata, ma per il Napoli è arrivato il gol partita al 70esimo, del solito Higuain, 24esimo gol in 24 partite per il Pipita, che è andato a segno per il suo 6° match consecutivo. Il penalty netto era stato assegnato per una trattenuta di Daprella proprio su Koulibaly. Da segnalare però che a 10 minuti dal termine il Carpi ha sfiorato il pareggio con il sinistro da fuori area di Kevin Lasagna, che è finito appena alto. Il Napoli rimane l'unica squadra di Serie A imbattuta in casa, 10 vittorie e 2 pareggi, anche se da questo momento in poi probabilmente lo scudetto si deciderà attraverso il rendimento in trasferta della squadra di Sarri.
Ma se per Napoli le vittorie consecutive quindi sono 8, per la Juventus i successi di fila sono addirittura 14.
Sì, 14. Susanna, 14esima vittoria consecutiva, primato anche in questo caso assoluto nella storia bianconera, ad appena 3 successi dal record italiano dell'Inter di Mancini, l'Inter di Post Calciopoli, ma è un primato che al momento sembra passare un po' sotto traccia in questo testa a testa tra la Juventus e Napoli, come detto, duello che sabato prossimo vivrà il Red Azionem allo Stadium di Torino. Il 2-0 con il quale la squadra di Allegri si è imposta a Frosinone racconta di una Juventus cinica e determinata anche nelle giornate più complicate da sbloccare. I gol sono arrivati nell'ultimo quarto d'ora e portano la firma di Cuadrado e Dybala, soprattutto il primo, quello del colombiano, è un po' la sintesi della mutazione dei campioni d'Italia, che hanno dato una svolta alla loro stagione nel momento in cui Allegri ha avuto il coraggio di passare alla difesa a 3 per sfruttare il nocciolo duro del reparto arretrato della nazionale, quindi con Bonucci, Barzagli, Chiellini davanti a Buffon, ma anche per lasciare il campo libero agli esterni, ed sono stati proprio gli esterni protagonisti del gol che ha sbloccato il punteggio al Matusa, con Alex Sandro che se n'è andato sulla sinistra e ha lasciato partire questo cross basso sul quale Cuadrado ha trovato il fondo del sacco. Poi il raddoppio è arrivato in conclusione con un contropiede orchestrato da Morata, il quale poi è stato molto altruista nel servire a Dybala l'assist per il gol. Dunque argentino a segno per la 13esima volta in questo campionato. Unica neo per la Juventus sono gli infortuni, perché è arrivato il 40esimo infortunio della stagione, quello è stato accusato da Chiellini. Questo significa che nel big match di sabato contro il Napoli la Juventus dovrà fare a meno di Chiellini, oltre a Khedira, Mandzukic e Cáceres.
Comunque sembra soltanto un fastidio muscolare, non una cosa troppo grave.
No, però dovrà comunque saltare questa sfida.
E alle spalle delle due battistrada si ferma la concorrenza. La Fiorentina non va oltre l'1-1 a Bologna e anche le due milanesi vengono bloccate sul pari. L'Inter pareggia 3-3 a Verona, mentre il Milan viene fermato in casa dall'Udinese.
Sì, iniziamo dalla gara di San Siro, perché dopo 17 minuti è stato Pablo Armero a portare in vantaggio i friulani al termine di una bella azione sulla destra della squadra di Colantuono, che due volte aveva chiamato all'intervento Donnarumma. Poi è arrivato il trentenne difensore colombiano, che durante il mercato invernale è rientrato in Italia per vestire per la terza volta nella sua carriera la maglia dell'Udinese e ha segnato all'esordio contro la sua ex squadra, il Milan. L'Udinese poi avrebbe avuto l'occasione per raddoppiare, ma al più che giusto pareggio è arrivato al secondo minuto della ripresa quando Bacca ha pescato in profondità Niang e il francese ha trasformato di sinistro, trovando la quinta rete in campionato. Per Mihajlovic però il risultato sta stretto ai rossoneri e l'1-1 interno con l'Udinese è un'occasione fallita per accorciare le distanze rispetto alla zona Champions. Ascoltiamo Mihajlovic.
Sicuramente ci dispiace di non aver vinto, perché era una grande occasione per accorciare la classifica, ma allo stesso tempo faccio complimenti ai miei ragazzi perché hanno cercato fino all'ultimo minuto della partita di vincerla e sicuramente abbiamo meritato i 3 punti. Ci è mancata la lucidità, fortuna e anche cattiveria, però il secondo tempo li abbiamo chiusi a loro metà campo, abbiamo creato diverse occasioni, abbiamo preso una traversa, era quasi impossibile non vincere. Prestazione c'è stata, come ho detto, come dico spesso, il risultato può essere casuale, questo è sicuramente casuale.
Risultato casuale, queste le parole di Siniša Mihajlović, tecnico serbo di un Milan che ha fatto riferimento all'occasione fallita per avvicinarsi al terzo posto. Questo perché in precedenza tanto la Fiorentina quanto l'Inter erano state fermate rispettivamente dal Bologna e dal Verona. In realtà quello del Bentegodi è stato un 3-3 che ha lasciato l'amaro in bocca da entrambe le squadre, al Verona perché la squadra scaligera era avanti 3-1, quindi ha buttato via un doppio vantaggio, all'Inter soprattutto per il modo in cui sono arrivate le reti del Verona, tutte praticamente identiche, subite da palla inattiva, e anche per le tante occasioni fallite a partire da quella capitata sui piedi di Palacio quando il risultato era ancora sullo 0-0. In realtà all'ottavo minuto Murillo aveva poi portato avanti comunque l'Inter segnando di testa su calcio d'angolo, ma proprio su calcio da fermo la difesa nerazzurra ha incassato 3 reti nel giro di 40 minuti, tutte di testa, al 12° il Mander, al 16° Pisano e poi al 5° del secondo tempo Ionita, poi al 15° della ripresa Icardi ha accorciato il punteggio su assist di Perisic e proprio Perisic al 32° ha trovato il 3-3 su cross di Palacio. Poi in conferenza stampa il tecnico nerazzurro Roberto Mancini ha bacchettato i suoi per la dormita generale in occasione delle reti scaligere, ma si è anche detto ottimista in vista dello scontro Champions di domenica prossima al Franchi, dove l'Inter andrà a far visita alla Fiorentina, nonostante l'Inter abbia ottenuto appena 9 punti nelle ultime 8 partite. Mancini:
sinceramente ho delle buone sensazioni per il terzo posto finale. Abbiamo buttato sicuramente 2 punti per la partita che doveva essere oggi, però alla fine, per come si era messa, visto che abbiamo avuto un sonno collettivo sui 3 calci d'angolo e come si era messa, sicuramente poi i ragazzi sono stati bravi, perché nel complesso la partita l'hanno giocata bene sia nel primo tempo che nel secondo tempo. Hanno avuto tante occasioni per far gol. Abbiamo 4-5 giocatori che avevano il cuscino dietro in quel momento lì, quindi lì hanno dormito, purtroppo non c'è niente da fare, se i giocatori non saltano, quindi sicuramente adesso avremo tempo per lavorarci di più e ritorneremo a fare quello che facevamo prima.
Queste le dichiarazioni di Roberto Mancini, tecnico dell'Inter, che ha parlato, l'abbiamo sentito, di un cuscino attaccato ai suoi difensori in occasione delle reti del Verona.
Difesa addormentata, quella dell'Inter, così l'ha descritta Roberto Mancini, coltivamente non le lascia dire, è piuttosto critico nei confronti dei suoi, questo forse è anche uno dei motivi del rendimento negativo dei neroazzurri. Al prossimo turno contro la Fiorentina l'Inter arriva con un'unica vittoria nelle ultime 6 gare, leggermente meglio il ruolino della Viola, che nelle ultime 6 partite ne ha vinte 2, ma anche in questo caso l'inerzia sembra negativa. In uno dei 2 anticipi del sabato contro il Bologna, la formazione di Paolo Sousa ha confermato questo momento un po' difficile, ma nonostante questo e nonostante anche l'inferiorità numerica per l'espulsione di Mati Fernandes, la Fiorentina aveva comunque trovato il vantaggio al 59° con Bernardeschi, autore di una bella girata di sinistro su cross basso di Tello, l'ultimo arrivato in casa Viola. La rimonta di Giaccherini è arrivata 4 minuti dopo e anzi poi a 10 minuti dal termine la Fiorentina ha rischiato di perdere, ci è voluto un miracolo del portiere rumeno della Fiorentina Tătărușanu, che ha tolto dall'incrocio dei pali un colpo di testa di Taider per evitare insomma ai toscani una sconfitta che però non sarebbe stata comunque del tutto meritata.
E questa 24esima giornata era caratterizzata anche dallo scontro incrociato tra Roma e Genova. Allora, nell'anticipo di sabato 0-0 a Marassi tra Genoa e Lazio, mentre poco più di 10 minuti fa si è concluso il posticipo dell'Olimpico tra Roma e Sampdoria. Lo ricordiamo, risultato finale di 2-1
Sì, a Marassi si affrontavano due squadre in crisi. Genova ha rivoluzionato dal mercato invernale, Lazio tutt'altro che invece rigenerata dalla campagna acquisti. È finita con uno scialbo 0-0. I biancocelesti hanno colpito la parte alta della traversa con Mauri nel primo tempo, ma il Genoa ha avuto tre palle gol nel resto della gara con Cerci, Muñoz e Taxidis. Per il tecnico della Lazio, Stefano Pioli, comunque annuttato, sta per passare. Ascoltiamolo.
Non trovare il gol sicuramente mi preoccupa, perché sono già tre partite che non segniamo. Io credo che se la squadra giocherà tutte le prossime partite come l'ha interpretata stasera, credo che presto torneremo anche a vincere, presto torneremo anche a segnare.
E questo era Stefano Pioli, tecnico della Lazio. Poi, come detto, poco fa la Roma si è avvicinata al terzo posto, ottenendo in casa contro la Sampdoria la terza vittoria consecutiva sotto la gestione Spalletti. Vantaggio giallorosso con Florenzi di testa allo scadere del primo tempo, quando un tiro di Esharawi deviato da Cassani è diventato un assist per il jolly romanista. Al 50esimo ancora Esharawi ha messo lo zampino nell'azione del raddoppio della Roma, raddoppio trasformato dall'ex genoano Diego Perotti con un gran destro al volo. Poi la Roma crolla fisicamente e ne approfitta la Sampdoria, che riapre i conti con un tiraccio di Fernando deviato da Pjanic, sul quale Szczęsny non è impeccabile. A tre minuti dalla fine il portiere polacco si riscatta salvando su un destro di Cassano, poi è Cassani invece che colpisce la traversa al 93esimo e la Sampdoria insomma sfiora il pareggio all'Olimpico contro la Roma.
Insomma, protagonisti per questa lotta al terzo posto, ricordiamo appunto Fiorentina, Inter e Roma sono tutte a distanza di due punti, 46, 45 e 44.
E Dario, concludiamo, cos'è successo nelle altre partite?
Allora, diciamo che prosegue la crisi del Toro, sconfitto in casa per 2-1 dal Chievo, tre pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare di campionato per il Granata. Ventura si era illuso di aver ritrovato il suo Toro anche grazie all'innesto di Immobile, che dopo 20 minuti aveva fornito a Benassist l'assist per l'1-0. La squadra di Maran invece ha ribaltato la situazione grazie all'autorete di Bruno Perez al 34esimo e al rigore di Birsa al 27esimo della ripresa. Per Giampiero Ventura si tratta di una battuta del resto inattesa e inspiegabile. Ascoltiamolo.
È difficile dirlo sinceramente, perché non me l'aspettavo. Non mi aspettavo questo tipo di partita, a parte i primi 20 minuti in cui potevamo addirittura chiudere la partita, ma dopo c'è stato un blackout totale, il secondo tempo troppo negativo per essere vero, negativo sotto molti aspetti. È evidente che quando una squadra fa questo tipo di pezzi di partita o partita di questo genere, è evidente che ci sono delle responsabilità, in assoluto sono quelle dell'allenatore, sono abituato a pigliarmi le responsabilità, quindi me le prendo in toto. Poi è chiaro che dopo vanno analizzate il perché succedono queste cose, e attraverso l'analisi poi uno fa anche delle riflessioni.
Questo dunque Giampiero Ventura, tecnico del Toro, che annuncia riflessioni in casa Granata. Nelle altre gare continua il momento no dell'Atalanta, fermata sullo 0-0 in casa dall'Empoli, un tempo per parte, diamanti sugli scudi nella prima frazione, anche se poi nella ripresa i toscani hanno colpito un palo con Saponara e poi hanno sfiorato il gol vittoria con Zielinski. Pareggio questa volta con gol tra Sassuolo e Palermo, hanno aperto le marcature i siciliani con Vasquez alla mezz'ora, poi gli emiliani hanno trovato il pari allo scadere del primo tempo con De Frel, si sono portati avanti al quinto della ripresa con Missiroli prima che i rosanero trovassero la rete del 2-2 con Djurjevic. I neroverdi di Di Francesco non vincono da due mesi esatti, anche se in questo caso, secondo il tecnico emiliano, il risultato non è giusto.